Seconda parte. Discorso in parabole. Dunque, dopo la parabola del seminatore della zizzania, Matteo riporta le parabole del granello di senape e del lievito, due parabole sulla piccolezza del regno, ma che non per questo lo rende meno efficace. Si presenta come una realtà infinitamente piccola, povera e umile, ma capace di cambiare il mondo, come un pugno di lievito è capace di fermentare tutta la pasta, e come il piccolo granello di senape diventa un grande albero. Quindi l'energia del regno sta nella fiducia della potenza dell'amore di Dio più che in se stessi, di aver fiducia in se stessi. Nella propria piccolezza, l'amore, quando entra l'amore di Dio, ecco, rende più, molto più efficace quella piccolezza di tutte le grandi strutture che noi invece pensiamo di far nostre per affermare qualche cosa, no? Una signoria. Poi, dopo queste due, altre due, il tesoro nascosto e il mercante di perle, sono le due parabole che, vedete, vanno a due, no? Che indicano il valore del regno come il vero valore della nostra esistenza sta proprio nell'accogliere il regno. Cioè, il regno è ciò per cui vale la pena trafficare tutto. Cioè, vendere tutto. Se sei mercante di perle, quella è la perla. Se sei cercatore di tesori, quello è il tesoro. Cioè, accogliere il regno è davvero la cosa più importante per dare senso pieno, senso vero a tutta l'esistenza. E poi l'ultima parabola, la rete gettata, vi indica proprio l'universalità di questa chiamata al regno. Cioè, esso riguarda tutti gli uomini e non si deve smettere di offrire a tutti la possibilità di entrare e di farne parte. Dopo il discorso in parabole, capitolo 14, abbiamo un segno, un grande segno che Gesù compie, quello che è stato registrato anche da tutti gli altri Vangeli, il segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Viene raccontato per ben due volte in Matteo e in Marco, e poi anche da Luca e da Giovanni. Questo segno della moltiplicazione dei pani certo richiama l'evento della manna, come si spiega bene nel Vangelo di Giovanni, no? Nel grande discorso del capitolo 6 di Giovanni. La manna, cioè come Dio si prende cura di tutta la persona, di tutta la realtà umana, non soltanto della sua anima, ma anche del suo corpo, no? Di tutto l'uomo, così i discepoli del regno devono prendersi cura di tutto l'uomo. E quindi, dopo che Gesù ha predicato e i suoi vorrebbero mandare a casa questa umanità affamata, Gesù dice: date voi stessi loro da mangiare. E loro hanno 5 pani e 2 pesci, cioè hanno niente di fronte a ciò che... Ma quel poco messo nelle mani di Gesù è trasformato in dono, perché Gesù lo benedice, no? Cioè lo mette in relazione col Padre, diventato dono, diventa sufficiente a sfamare davvero tutti. E questa, ne avanzano 12 ceste, quindi ci libera dalla paura di mancare, di qualche cosa. Questo grande segno davvero è fondamentale coglierlo nel suo valore profondo, perché fa comprendere come è proprio accogliere il regno cambia l'attenzione dell'uomo sulla realtà. L'uomo viene liberato dalla paura di mancare, no? E anche dalla tentazione di possedere le cose per dare sicurezza alla propria vita, e diventa fiducioso invece del dono di Dio, che accogliendo il quale la vita stessa diventa dono, e quindi si libera da ogni paura e diventa efficace, ecco, per la salvezza degli uomini. Questo segno della moltiplicazione dei pani, capitolo 16, abbiamo siamo al centro, in fondo, no, del Vangelo, abbiamo la narrazione dell'incontro incontro della professione di fede di Pietro. Pietro viene interrogato, i dodici vengono interrogati da Gesù, chi dice, cosa dice la gente di me, e poi Pietro, cosa dite voi? E Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè Pietro professa quella fede solenne che riconosce nel suo Maestro, il Signore, cioè in Gesù. E la fede che in Matteo viene davvero sviluppata in una adesione piena e totale, gli altri evangelisti hanno molto più sintetica l'espressione tu sei il Cristo, dice Pietro in Marco, tu sei il Cristo di Dio, dice in Luca. Qui sentite la solennità della risposta, che riceve un'enfasi enorme: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei la risposta di Dio a tutte le nostre attese. Quindi nel cammino fatto, no, nell'ascolto di questo insegnamento, ecco, Pietro riesce a identificare in Gesù la risposta alle sue attese, che viene da Dio, e questa risposta è Dio stesso, perché ci dona il Figlio, ci dona, risponde alla nostra umanità attraverso il Figlio. A questa professione di fede solenne Gesù risponde con una fiducia solenne riposta in colui che professa questa fede, perché chi professa questa fede in Gesù come la risposta di Dio diventa una pietra solida su cui Gesù può costruire questa umanità nuova che è la Chiesa, questa umanità nuova che viene dagli uomini, che è composta di uomini e donne che entrano nel regno, che fanno parte della, che lasciano alla Signoria di Dio di diventare davvero la Signoria della propria vita. A questo punto però Gesù annuncia, è libero di annunciare qual è la via che il Messia, risposta di Dio a tutti gli uomini, è chiamato a percorrere, è la via della passione. E qui abbiamo il primo annuncio della passione, che fa reagire Pietro in maniera negativa e che fa capire come questo cammino sia davvero un cammino in cui tornare a diventare discepoli, lasciandosi educare da Gesù, riconosciuto come il Messia, ma che ci porta su una via che noi non avremmo mai immaginato e che invece è la via dell'amore, la via del dono, dell'espropriazione di sé, la via che lui stesso sta per percorrere. A questo punto abbiamo il quarto grande discorso, il discorso alla Chiesa, cioè questa comunità che nasce dal regno, quali caratteristiche deve avere. È un discorso importantissimo, capitolo 18, occupa tutto il capitolo, versetto 1 al versetto 35, e queste sono le linee essenziali di questo discorso. Anzitutto, questa comunità che è la Chiesa, che nasce dal regno, deve rovesciare il criterio di giudizio di questo mondo su ciò che è grande e su ciò che è piccolo. Chi si fa piccolo è il più grande di tutti, è il criterio che si manifesta nella scelta di Gesù. No, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Chi vuole essere il primo si faccia l'ultimo. Insomma, in questa comunità tutto viene rovesciato. E questa comunità deve cercare sempre non ciò che ritiene importante per sé, ma quella che è la volontà di Dio. E quindi ecco che deve essere attenta ai piccoli, ai poveri, agli ultimi, che non devono perdersi, lontani dall'amore del Padre, ma che devono essere intercettati, a cui deve essere annunciato per primi il regno. È una comunità in cui tutti devono sentirsi responsabili gli uni degli altri, e quindi la correzione fraterna, l'ammonizione, il cercare di salvare il fratello sempre, anche quando sbaglia o pecca contro di me, ecco, diventa una priorità, cercare sempre ognuno di salvare, di accogliere in sé, nella propria vita, la vita dell'altro. E poi una comunità in cui il perdono è costante, sempre accessibile, sempre offerto. Quante volte? No? 7 volte? No, 70 volte 7. Comunità dove il perdono è di casa, dove il perdono è costantemente presente e mai negato a nessuno, come mai da Dio a noi viene negato. Difatti questo discorso alla Chiesa si conclude con una parabola del padrone e dei due servi, cioè il padrone che perdona a un servo un grandissimo debito, e questo che non è in grado di perdonarlo all'altro servo che ha verso di lui un piccolissimo debito. Un esempio per far capire come questa comunità, che la Chiesa che nasce dal Regno, nasce da un grande dono e non può sottrarsi al dono, a donare se stessa. Ecco, quindi queste sono le linee fondamentali di questo discorso, dove si delinea un volto, il volto della Chiesa che Gesù desidera si realizzi nella sequela di lui. Capitolo 19, abbiamo ancora un confronto di Gesù con la legge, questa volta con la tradizione che nasce dalla legge, e quella del divorzio è la tematica fondamentale in cui lui viene chiamato in causa, e si scontra ancora con una mentalità, quella ritiene, no, il matrimonio come una opportunità, no, soprattutto per l'uomo, e che quindi se non è più a vantaggio di lui possa essere rinviata la sposa, e con una reazione di Gesù che invece riporta la relazione uomo-donna da questo che si presenta nella tradizione come appunto una relazione da cui sfruttare, no? L'opportunità di ricevere qualcosa dall'altro, invece la riporta alle origini, come è stata pensata da Dio in principio, non come Mosè ha dovuto concedervi di viverla per la durezza del vostro cuore, ma in principio Dio cosa ha pensato quando ha creato l'uomo e la donna, qual è la sua volontà sull'uomo e sulla donna. Ecco, Gesù riporta davvero al centro la volontà di Dio, letta a partire dal Vangelo, cioè dalla sua dall'ottica con cui Gesù guarda l'umanità, che poi è quella è l'ottica con cui la guarda Dio. E quindi in principio non è così, ma c'è un altro progetto di Dio sull'uomo e sulla donna, quindi non tanto dalla tradizione o dalla legge devo mutuare questa relazione, bensì dalla volontà di Dio compresa attraverso Gesù, che è la volontà buona che mette l'uomo al centro per liberarlo e guarirlo. Allora anche questo modo di guardare l'altro o l'altra deve cambiare, e qui viene proposto appunto di mettere a se stessi dei limiti, rinunciare a se stessi, al proprio esercizio dispotico anche della sessualità o dell'uso dell'altro come possesso, per percepire l'altro come dono e custodirlo come dono. E questo essere eunuchi per il Regno non è tanto la verginità, ma è molto più ampio il discorso, ma vivere la propria sessualità, ecco, a servizio dell'altro e non per il possesso dell'altro, limitando anche le proprie esigenze personali proprio per valorizzare l'altro come dono. E questo vale anche per i beni. E quindi ecco che Gesù dice: è molto difficile che uno accetti di limitare se stesso per il bene dell'altro quando ha tanti beni, perché è abituato a trattare tutto e tutti come un possesso. Ma se questo è difficile per Dio, non lo è. Questo è difficile per l'uomo, non lo è per Dio. E quindi ecco che appunto si conclude con questo: nulla è impossibile a Dio. Questa prospettiva di cambiare davvero il cuore dell'uomo, che è il compito del Regno e dell'Evangelo che lo annuncia e lo dona. Infine, capitolo 20, abbiamo una grande parabola che conclude in pratica tutto il cammino di Gesù, la parabola del padrone che esce a tutte le ore del giorno a chiamare gli operai alla sua vigna. Una parabola che appare come antipatica ad alcuni, no? Proprio per il modo di agire di questo padrone, che provoca la protesta degli operai della prima ora perché sono quelli che hanno lavorato di più, ma che si conclude proprio con una rivendicazione da parte di Dio: tu sei forse invidioso perché io sono buono, io non posso fare dei miei beni quello che voglio, non sono miei, non ti ho dato quello che ti spettava. Ecco, questa rivendicazione in fondo di Dio della sua libertà di dare a tutti il medesimo compenso. E questo perché? Perché è evidente che al centro sta l'uomo. è una giustizia diversa quella di Dio da quella che noi, e quindi quella del regno, da quella che invece conosciamo noi uomini, no? È questa giustizia che vuole dare a tutti il dono necessario per portare a compimento la propria vita. E quindi il dono è Lui, e Lui vuole dare se stesso a tutti in ugual misura, perché tutti siano partecipi di questa, di questo compimento della propria vita. E quindi ecco che chi entra nel regno deve condividere questo desiderio di Dio, che la vita di tutti trovi compimento accogliendo Lui, sia alla prima ora come all'ultima. Ma che questo è, questa sia la prospettiva di tutti, è assolutamente, cioè per ogni uomo è assolutamente necessario annunciarlo e per Gesù, ecco, portarlo a compimento. A questo punto, alla fine del versetto del capitolo 29, abbiamo il terzo annuncio della passione, il più dettagliato di tutti, dove Gesù in 7 verbi elenca tutto quello che poi accadrà e verrà narrato da Matteo durante la sua passione, e a questo annuncio così dettagliato ancora una reazione negativa, o meglio di non ascolto, perché la madre dei figli di Zebedeo chiederà i primi posti per i suoi figli, con lo scandalo di tutti gli altri che vogliono lo stesso posto. E allora qui Gesù si fa ancora maestro, pur in questa incomprensione che è segnato tutto il cammino, notiamo questo, tutto il cammino, perché qui siamo alla fine, eppure arrivano i dodici con questi occhi chiusi, non capendo dove sta andando Gesù e cosa sta facendo, e non essendo in grado di condividere, se non dopo che verranno aperti loro gli occhi proprio dalla passione, cioè non è l'annuncio ma è il viverla che aprirà loro gli occhi. E a questo proposito, ecco, dopo che Gesù appunto insegna ai suoi a non cercare come i capi delle nazioni, no? Di essere i primi governando sugli altri, ma di cercare di essere i primi servendo come fa lui, ecco che compie un miracolo, l'ultimo, no? Guarendo gli occhi di due ciechi a Gerico, ultimo segno prima di entrare nella sua passione, segno che diventa una risposta a tutti quelli che hanno ascoltato l'Evangelo ma che per poterlo vivere devono lasciarsi guarire da quella parola i propri occhi. Ecco, lo scopo dell'insegnamento di questi discorsi di Gesù che abbiamo accolto deve raggiungere questo obiettivo, aprire gli occhi, deve aprire gli occhi sulla realtà di Gesù, del Padre, e quindi di ogni uomo, che permetta poi davvero di condividere pienamente la via percorsa da Gesù e diventare per questo testimoni autorevoli e comprensibili del Regno.